Il grande telaio. Drammaturgia e regia di Stefania Mariani. Musiche dal vivo di Amanda Nesa.
Buongiorno, lei è?
Buongiorno, Stefania Mariani, sono qui per lo Studio 4.
Produzione Francesca Giorzi?
Esatto.
Posso avere per cortesia un documento di identità?
Eccolo qua.
Grazie. Questo è il suo pass ospiti.
Grazie, gentile.
Sa come arrivare allo Studio 4?
Sì, grazie, conosco la strada. Buona giornata.
Grazie, buona giornata anche a lei. Arrivederci.
Arrivederci.
C'è sempre emozione in me quando varco l'entrata degli studi della radio della Svizzera Italiana a Besso. Ogni volta ho la sensazione di entrare in contatto con un luogo misterioso, indubbiamente creativo. Mi incute rispetto e curiosità. Appena entrata, la prima cosa che i miei occhi incontrano è il pilastro grigio in centro, che dall'architettura sorregge, ma a me pare un guardiano. E mi scappa quasi buongiorno, tutto bene?
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare.
Alla radio si gioca con una dimensione spazio-tempo che fa meraviglia. C'è una partenza chiara e determinata di particelle vocali e musicali che si mettono in viaggio verso spazi ignoti, seguendo traiettorie chilometriche per incontrare o scontrarsi con esseri che proveranno sensazioni molteplici, esseri che potranno scegliere se ascoltare oppure restare in disattenzione. Nel primo caso, tutto ciò stimolerà la nascita di pensieri, sentimenti, opinioni e di conseguenza comportamenti, azioni, un effetto a domino, magico.
Entra nelle case, ci parla direttamente, se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera la mente.
Ma ora stiamo calme e concrete, siamo qui per lo Studio 4, per salutarlo. È noto ormai che tutto qui ha da spostarsi, da traslocare. Operazione complessa, da Besso a Comano. E la complessità non sta nei chilometri di distanza. Ci si affeziona a un luogo. Un luogo fa la storia e ha una sua storia. Ogni cambiamento è operazione faticosa. Conosci ciò che lasci, ma non ciò che trovi.
Vieni, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby.
Un luogo è abitato da persone. Sono le persone che fanno il luogo o è il luogo che fa le persone? Aiuto, mi sto infilando in concetti filosofici complessi. Non perdiamoci e andiamo allo Studio 4. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faccio il giro largo. Dico ribongiorno al signor Pilastro. 8, 9, 10, 11, 12, 13... Arrivo fino alle scale. Scalini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pianerottolo a curva con 1, 2, 3, 4 passi. Altri scalini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo Studio 4 sta almeno 1. E appena raggiungo il piano terra c'è profumo di caffè e sulla destra le vetrate della sala pausa. riprendo coi passi. 36, 37, 38. Ma vi capita mai di contare i vostri passi? Senza l'ausilio di applicazioni o dispositivi elettronici. Intendo contarli dentro i passi. A me porta un effetto calmante. Il corpo si ricorda di avere un diaframma e il respiro trova la strada per arrivarci in modo rapido e naturale. 52, 53, 54, cammino lungo il corridoio. Fino a che sulla sinistra trovo l'ingresso aperto agli studi. Sul muro di mattoni marroni mi colpisce la parola attenzione, protetta in una targhetta. Attenzione. Quante volte ce la dimentichiamo? Molti dei nostri errori se ne andrebbero in vacanza. Entro e l'atmosfera cambia. 80, 81, ora i piedi appoggiano sulla moquette grigia. Intorno muri coperti di perline di legno. Improvvisamente mi sento trasportata nel ventre di una nave. Uno scalino e un piccolo spazio a forma di trapezio su cui si affacciano due porte. Vado verso quella di destra. 94, 95 passi. Eccomi qui, davanti alla porta marrone dello studio 4. All'oblò, attraversato da un avvertimento. Scritta rossa e bianca. Vietato fumare. Appoggio la mano sulla maniglia di ferro e mi appare un ricordo. La prima volta che varcai questa porta fu tanto tempo fa. Ero una giovanissima attrice di 23 anni, fresca di diploma alla scuola Dimitri di Verso. Ero in visita, accompagnavo un'amica giornalista. Ero alla ricerca di ogni forma artistica che potesse avere il gusto di teatro. Ricordo che la prima impressione dello studio 4 fu di trovarmi all'interno di un mini palcoscenico senza tribune per il pubblico. Al posto delle quinte nere, pareti di una speciale tonalità di arancione, insonorizzate. Sensazione di ovatta, di nuvola. Una barriera isolante per i rumori e i disturbi esterni, come la grotta di Batman o l'impenetrabile diga di Gigrobot d'acciaio. Notai la presenza di microfoni, qualche sedia e sul lato destro un grande tavolo. Lì, seduti, c'erano i grandi attori radiofonici, quelli storici, Ketty Fusco, Diego Gaffuri, Antonio Balleri o Claudio Moneta. Ebbi un sussulto e mi uscì un timido «Buongiorno, scusate». A quel punto si sentì una voce.
«Ciao Stefania, ci fa piacere che sei venuta a trovarci oggi e forse non è un caso. Ci manca un personaggio, una voce».
Al primo colpo non capii da dove arrivava la voce. Mi guardai intorno con espressione allocca. Poi vidi una mano che salutava dietro al vetro della cabina regia alle mie spalle. Ricambiai il saluto e tra me e me mi dissi parole di complimento. «Tonta, sei tonta!» La voce proseguì.
«Te la senti di leggere una piccola parte? Stiamo registrando un radiodramma sulle dittature del governo cileno. Tu saresti una signora anziana che denuncia le violenze subite».
«Io?» Dentro pensai, perché non mi chiede una capriola, una ruota, un trucco di jonglage con tre, perfino quattro palline? Fuori dissi, certo, bello! E poi...
Prego Stefania, vieni pure a sederti, questa qui è la parte.
Grazie, scusate.
Pagina 15, secondo paragrafo, la parte è quella di Alma.
Ricordo solo la scritta, Alma... In parentesi, donna di 70 anni, con espressione triste e sofferente. E poi ricordo gli sguardi commiserevoli degli altri, perché per quanto mi sforzassi, la voce tartagliò e non c'era verso di rallentare la mia pronuncia, di invecchiarla, di renderla sofferente. Insomma, vero disastro, completamente fuori luogo. Mi sarei nascosta dentro il microfono. Avrei voluto essere risucchiata come in una lampada di Aladino. Invece il microfono mi guardò sconsolato e parve dirmi «Torna imparata!» 95 passi, eccomi qui. Oggi, come già capitato altre volte da quel giorno, davanti alla porta marrone dello studio 4. Appoggio la mano alla maniglia. Apro. E ad accogliermi ritrovo il mini palcoscenico. Percepisco la barriera dei suoni, la protezione dall'esterno. Mi sento, non so se più imparata, ma sicuramente più navigata. E contenta di entrare in un luogo che odora di teatro, perché contiene la meravigliosa essenza della creazione, dell'inventare, del far nascere, del rendere le parole scritte parole sonore. Quelle famose particelle vocali e musicali che, cucite in un ricamo preciso, vanno lontano e possono condurre lontano. Qui c'è la cura dell'immaginazione, non dell'immagine che pare sia la regina della società. Qui è la voce, tessuta insieme alla musica, agli effetti sonori che fa la differenza. Per me lo studio 4 è abitato da fili visibili e invisibili che possono diventare dramma, risata, finzione, personaggio, racconto, poesia.
Penso allo studio 4 come a un grande telaio e mi risuonano le parole di Maria Lai, donna, artista, pioniera dell'arte relazionale.
Forse è a questo che serve l'arte, a far vedere i fili nascosti tra le cose e tra le persone.
Lei, con un filo, un nastro azzurro, ha trasformato la geografia di un luogo e delle anime che lo abitavano. Ve lo racconto. Si va in Sardegna. Ulassai, paese piccolo della Sardegna centro-orientale, in provincia di Nuoro. Era una sperduta regione isolata tra i monti. Un luogo sperdu, con molto vento e molte capre. Lì, nel 1919, nasce Maria Lai. Da piccola Maria è cagionevole di salute e i genitori la portano dagli zii al mare, a Cardeddu, dove il clima è mite e l'aria buona c'è. A quei tempi pure lì si stava isolati. Maria non va a scuola. Cresce in mezzo alla natura. Ascolta fiabe della tradizione sarda. Guarda le donne fare il pane e cucire. Da sola disegna. Con matite carandash.
No.
Con pennarelli.
Ma caddo mai.
Acquerelli.
Ma caddo mai! Con pezzi di carbone presi dal camino, Maria disegna schizzi sui muri della cucina della zia.
La zia guarda un po' sconcertata e dice:
belli sono, Maria! Originali! Ma non sui muri della mia cucina. Mi sa che è venuto il momento di andare a scuola.
A 9 anni Maria fa il suo ingresso alla scuola elementare a Cagliari, da analfabeta. Incontra un maestro, che pure poeta, Salvatore Cambosu. Lui intuisce subito la sensibilità di Maria per l'arte. Però prima bisogna imparare a leggere e scrivere.
Maria, tieni. Questa è una poesia. Leggila ad alta voce. Non importa se non capisci. Segui il ritmo.
È una notte di luna, di quelle lune chiare d'autunno che, quando tu ti affacci per vederla andare, speri nuovamente la fortuna. Ha piovuto tanto, tutto il giorno. Pareva la terra nella valle e sulle alture boscose tra i secchi e fieni vestita di antichissimo pianto. Ma ecco nel sereno avanzare la notte. chiaro cielo risplendere e come velo di sposa. La luna veste di chiarore ogni cosa terrena.
Non importa se non capisci, segui il ritmo,
dice il maestro Salvatore Camboso. E così a Maria si accende una lampadina, una di quelle rare che restano accese per tutta la vita.
Non c'è solo il significato nelle parole, ma il ritmo delle parole che portano al silenzio. Armonia si chiama quella cosa, quella che le parole creano quando sono lì messe insieme sul foglio. Come nell'arte, il ritmo e l'armonia delle forme fanno la differenza.
La differenza. E il maestro Camboso la vede la differenza in Maria e la incoraggia sempre.
Maria, vai sul continente, impara, studia e sii sempre curiosa.
Così, dalla Sardegna, Maria parte prima per Roma, poi Verona e Venezia. Studia scultura, arte, disegno.
Negli anni 50, dopo la guerra, non mi era facile per niente far conoscere i miei lavori. Le gallerie e gli studi erano piene di artisti uomini. Ho scelto di diventare insegnante alle scuole medie comunali di Roma. Credo che se vogliamo cambiare il mondo, è dalla scuola che si debba iniziare.
Maria non si arrende. Continua a disegnare, a lavorare coi materiali, stoffe, legno, pane. Cuce, compone. Il telaio è un oggetto che l'appassiona, le ricorda le tradizioni della sua terra. Fili, parole imbastite su fogli, libri cuciti. Nuovi linguaggi cerca. Cerca nuovi linguaggi. E con le sue opere vince premi. Espone a Roma, a Cagliari, alla Biennale di Venezia. Si fa conoscere Maria, anche se a lei le mostre le stanno strette. Criccada attero. Cercava altro. Un giorno, del 1978, il sindaco di Ulassai la convoca.
Artista sei! Ti chiediamo di costruire il monumento dei caduti in onore della memoria dei soldati nostri morti in guerra, perché nella storia così entreremo.
Grazie della richiesta, ma secondo me per essere nella storia bisogna fare storia. La differenza bisogna fare qualcosa che non sia mai stato fatto in nessuna parte del mondo. Io accetto, ma intendo realizzare un monumento ai vivi. Mi faccia sapere.
Ma costa e smacca, un monumento ai vivi, ma che senso ha? Ma proprio a noi doveva capitare. Abbiamo una sola donna artista Ulassai e così stramba doveva capitarci.
Il sindaco, i consiglieri comunali, il paese intero s'offendono. Ma dopo aver discusso la proposta per un anno e mezzo, il sindaco la richiama.
Artista sei. E allora sarà un monumento per i vivi. Un'opera d'arte nuova con gli abitanti di Ulassai.
L'idea le viene da una leggenda antica, tramandata da generazioni, da madre in figlia, da padre in figlio, che racconta di una bambina che era stata mandata sul monte di Ulassai, il monte Tisiddu, a portare il cibo ai pastori. Nel mentre si scoppia un temporale e la bambina trova riparo in una grotta, dove pure i pastori e le greggi si erano riparati. Tutti stanno lì, al riparo, dentro alla grotta. Guardano fuori. Il temporale è forte. Fulmini, c'è una battente pioggia. All'improvviso, un nastro azzurro appare dentro la grotta. Guardate, dice la bambina, un nastro azzurro. Ma che ce ne importa a noi? Ma state qui, tacitti lì! Esclamano i pastori. Tu ti sogni, ma itte se snan, un fulmine sarà stato. I pastori mangiano e non ci badano.
La bambina segue il nastro azzurro con lo sguardo. E poi un soffio di vento lo porta fuori e lei lo rincorre anche fuori dalla grotta. E poi un fragore. Cadono rocce e i pastori e le greggi là sotto si muoiono. La bambina è salva grazie al nastro azzurro.
Eccola l'idea. Passare con un nastro azzurro in tutte le case del paese. Poi su, con lo stesso nastro fino alla montagna che sta sopra Ulassai. Legare tutto il paese alla montagna.
Costa smacca, pazza! Perché dovremmo fare questa cosa? Ma che cosa significa? Ma ita servire questa cosa?
I paesani non capiscono. C'è disammistade, c'è inimicizia.
Che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa. Andea, andea, a misura di braccio, a distanza di offesa, che alla pace si pensa, che la pace si sfiora. Andea,
andea.
Due famiglie disarmate di sangue si schierano al riso, e per tutti il dolore degli altri è dolore a metà.
S'era messo di mezzo pure il parroco del paese, che ogni domenica durante la predica metteva in guardia i fedeli dicendo:
il nastro celeste appartiene alla Madonna e Maria Lai, l'artista, lo sta profanando.
State tranquilli, io con la Madonna ho fatto un patto. Il nastro azzurro lo prendo solo in prestito e lo restituirò poi alla Madonna. State tranquilli.
Per oltre un anno Maria cammina di porta in porta. Bussa, incontra, ascolta e trova soluzioni.
Il nastro celeste passerà in ogni casa. Sarà teso dove c'è rancore. Annodato con un fiocco dove c'è amicizia. E dove c'è amore porterà infilato su coccoi il pane degli sposi.
Mancavano i soldi per comprare il nastro. Così l'unico venditore di stoffe del paese dona 13 rotoli di stoffa di tela di cotone, tipo quella del blue jeans. Tagliandoli diventano 27 chilometri di nastro e poi strisce di 15 centimetri ciascuna, tutte arrotolate in gomitoli, uno per ogni casa. Ogni famiglia il suo gomitolo aveva. L'8 settembre 1981, all'ora stabilita, un razzo viene lanciato alto nel cielo. Dà inizio alla cerimonia. Nel piccolo paese di Ulassai, uno dopo l'altro escono di casa con il loro gomitolo. Bambini, giovani, donne, uomini, vecchi, tutti con il loro gomitolo. Il nastro è srotolato per l'intero centro abitato. Unisce strade, tetti, balconi, negozi. Ogni ostacolo supera. Collega case e la scuola. È un grande gioco. Arrivano anche scalatori esperti da Cagliari. Prendono l'estremità del nastro, lo legano al monte sopra Ulassai, il monte Tisiddu, 80 metri in altezza. Il paese tutto è abbracciato alla montagna. Silenzio. C'è. E dopo il silenzio arriva la Madonna, per la precisione la Beata Vergine del Monserrato, in processione, seguita da tutto il paese in festa. Così
Il nastro azzurro viene restituito, come promesso. E lei, la Madonna, benedice quell'abbraccio di gente, di terra, di vento, di mondo. Saluto così lo storico Studio 4 di Besso, attraversato, usato, goduto da tante e tanti artisti. Così, con una storia di fili che uniscono, fili visibili e invisibili che collegano cose, persone e luoghi, fili che mettono in relazione. E quasi, sì, quasi mi viene voglia di incamminarmi verso il nuovo spazio dedicato al teatro radiofonico a Comano. Curiosa. Così mi rimetto a contare i passi. 1, 2, 3, 4. E poi i gradini. 1, 2, 3. Pianerottolo con 4, 5 passi. Appoggio la mano sulla maniglia di ferro. Mi volto, dico sottovoce «Ciao, ciao, Studio 4» ed esco. 7, 8, 9, 10.
Passo dopo passo, minuto per minuto, passa un aeroplano e lo saluto. È passato il 900 con tutte le bandiere, il mio cuore è muto. Rimasto a vedere il mio cuore intervistato, adesso cosa ci dice? Risponde: sono qui e per questo sono felice. Se ne scrivono di cose dalle stelle alle stalle. Signori giornalisti, non rompeteci le
farfalle, farfalle, il segno del.
Il grande telaio di Stefania Mariani. Con Stefania Mariani, Margherita Saltamacchia, Luca Maciacchini, Francesca Giorzi, Alessandro Bertoglio. Musiche dal vivo di e con Amanda Nesa. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Lara Persia. Regia Stefania Mariani. Produzione Francesca Giorzi.